Napoli Milan domenica, gara importantissima per entrambe le squadre. Hanno perso gli scontri diretti sin qui, quindi gara davvero di alto livello.
Rieccoci in studio. Passaggio tiro. Siamo pronti, punti in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, saluto in regia Tony Molà, ovviamente Gianluca Gifuni mi ha preceduto, tutti voi all'ascolto. Abbiamo già detto, da 5 anni il Napoli non batte il Milan in casa, perché in trasferta invece è capitato, incredibilmente. E poi ci sono tante cose di cui parlare, dalla designazione di Orsato che fa discutere i tifosi, ma soprattutto alle condizioni del Napoli e del Milan, come arrivano a questa partita. Poi parleremo anche del divieto di trasferta per i tifosi in Campania per il derby con la Salernitana dell'altro sabato, però parliamo subito della partita, la giochiamo un po' in anticipo con due grandi ex, un doppio ex come Daniele Daino. Ciao Daniele, buongiorno.
Buongiorno.
E grazie per essere con noi. Viaggiava a destra quando nel Napoli, a sinistra viaggiava Nicola Mora. Ciao Nicola, buongiorno.
Buongiorno a tutti, saluti Daniele.
Ciao Nicola, un grande abbraccio, bello sentirti e che bei ricordi.
Ricostruita la coppia di terzini nel Napoli 98-99.
No, più che coppia di terzini, quello sì, una a destra, l'altra a sinistra, ma poi io con Nicola stavamo sempre insieme, quindi
vedi?
È un grande piacere sentirlo e spero che sta bene.
Allora potrei chiedervi che cosa facevate, insomma, fuori dal campo, lasciamo perdere, evitiamo, perché eravate anche molto giovani, quindi non posso immaginare. Allora, c'è Napoli-Milan, Daniele, ma chi rischia di più? Perché il Milan arriva, sembra addirittura peggio del Napoli.
Il Milan sembra peggio del Napoli, diciamo che viene da due partite, più quella col Paris Saint-Germain, secondo me, perché poi con la Juve, seppur...
Sì, ovviamente.
Era una partita non bellissima, anche quando c'era la parità numerica, secondo me mi ha molto deluso più che altro l'atteggiamento che ha avuto il Milan col Paris Saint-Germain. Io personalmente, per quello che mi compete, insomma, avrei preparato la partita in maniera differente, con un atteggiamento differente e non sbarazzino come tante volte Pioli fa, con questa identità di dover fare la partita a tutti i costi e contro tutti. Io dico che ci sono avversari che hanno delle qualità importanti, vanno rispettate. Paris Saint-Germain le aveva, non solo in Mbappé, che è il giocatore ovviamente più rappresentativo e più di qualità. Avrei fatto un altro tipo di partita, poi il risultato è stato molto negativo, non solo per questo, ma anche perché secondo me il Milan, soprattutto in un reparto che è il centrocampo, ha dei problemi in questo momento, perché se non recupera Loftus-Cheek, che è il giocatore che gli dà più fisicità, più sostanza, il Milan in mezzo al campo sembrerebbe soffrire molto.
Nicola, invece il Napoli viene da due vittorie, questo è già molto importante, quella di Verona più confortante, più convincente, un po' meno con l'Union Berlino. Che tipo di partita deve fare col Milan per te?
Sì, sicuramente è un momento un po' più positivo per il Napoli, solamente per quanto riguarda i risultati, perché poi anche il Napoli ha fatto sì due vittorie, ma due vittorie con prestazioni non convincenti del tutto. Sicuramente ha la possibilità di usufruire di questa scia mentale, soprattutto che dopo il momento difficile che ha attraversato, quindi diciamo, giocando in casa a Maradona contro una squadra forte come quella del Milan, che come diceva Daniele sta attraversando qualche momento difficile, soprattutto in qualche reparto, però anche nel primo tempo di col Paris Saint-Germain non mi è dispiaciuto, ho avuto qualche occasione per poterla anche pareggiare, quindi credo che, come diceva Daniele, Pioli volendo fare la partita verrà al Maradona per cercare di fare ancora anche qua la partita, dato il fatto che il Napoli non è mai riuscito ancora a battere gli ultimi 5 scontri diretti, ha sempre perso al Maradona. Quindi credo che il Napoli abbia tutte le carte in tavola per poter giocare un'ottima partita, da giocare con grande intensità, con grande rispetto di una squadra che sicuramente è un'ottima squadra, e quindi mi aspetto veramente una bella partita per chi per le squadre.
Si gioca molto sulle fasce, non a caso abbiamo anche Daino e Mora, che erano specialisti nel ruolo. Daino, Daniele, il Napoli deve fermare Leao fondamentalmente, e una mia piccola preghiera, caro Giovanni Di Lorenzo, caro capitano, visto quello che è accaduto anche in Champions League, dovesse Leao essere in grande serata o da saltarti, c'è anche il fallo tattico da autorizzare, si può fare, non è che non si può fare, senza cattiveria, ma il fallo tattico è uno dei metodi per evitare i gol, no Daniele? Quindi ci sta anche quello, dipende tutta questa fascia sinistra del Milan per i problemi per il Napoli?
Beh, sicuramente Teo Hernandez e Leao sono due giocatori fondamentali per questo Milan, per caratteristiche, sono giocatori che li conosciamo ormai bene, insomma, quando partono e sono in giornata ovviamente diventa quasi impossibile fermarli, perché veramente hanno un passo che è totalmente differente, però questo non vuol dire che il Napoli non può trovare le contromisure. Sull'esterno diventa difficile fermarlo, se si dovesse raccentrare lì secondo me qualcosa il Napoli anche con dei raddoppi preventivi potrebbe fare. Poi teniamo in considerazione che però i due giocatori del Milan non sembrano passare un bel momento, Leao soprattutto.
Però da queste parti, Daniele, sappiamo come siamo fatti, no?
No, però questi sono giocatori
Che si risvegliano.
Che poi quando meno te l'aspetti,
ecco,
poi trovano la partita. Ecco, sono giocatori così.
Nicola, che ormai napoletano adottivo, diciamo, perché vive da queste parti, sai, siamo un po' scaramantici, soprattutto poi diciamo, facciamo resuscitare i morti. Morti non sono assolutamente Leao e Hernández, sono due grandissimi calciatori, però non stanno giocando bene ultimamente. D'altro canto, il Napoli si deve affidare a Kvaratskhelia ancora una volta, Nicola. Kvaratskhelia e Raspadori, la coppia così.
Sì, prego. Sicuramente, come dicevate giustamente, Leao è un giocatore che a cui non serve fare tutta la partita, ma l'abbiamo visto anche in centro l'anno scorso, basta una fiammata, basta una giocata per decidere e spaccare le partite, quindi Napoli su questo deve stare sicuramente attento. Se c'è un Leao in fase magari discendente, come ci auguriamo solamente per questa domenica, auguriamoci che ci possa essere un Kvaratskhelia invece che sta facendo grandi passi in avanti, sta ritrovando la condizione, sta ritrovando fiducia, sta ritrovando tutte le giocate che ci era abituato a farci vedere in passato, e con un Raspadori in questa condizione psicofisica penso che Napoli possa veramente, ripeto, affrontare la partita con buoni auspici. Ripeto, è una squadra che non fa ancora intravedere un calcio importante, un'identità di gioco ben definita, ma sicuramente ha delle singolarità e dei giocatori che possono in questo momento fare la differenza.
Beh, assolutamente, lo speriamo. Kvaratskhelia ha il piede particolarmente caldo. Abbiamo perso intanto il collegamento con Daniele Daino, vediamo se riusciamo a recuperarlo solo per i saluti. Nel frattempo, caro Nicola, ti chiedo proprio da terzino sinistro, ex terzino sinistro, oddio, gioca ancora anche in altri ruoli con gli amici, non solo, deve giocare Mario Rui o Oliveira contro Pulisic? Probabilmente lui che giocherà Pulisic da destra.
Ma a me Oliveira piace tanto, ma anche se penso che Mario Rui, visto l'anno scorso, è quello che stiamo ricominciando a rivedere quest'anno dopo le difficoltà fisiche ed extracalcistiche che abbiamo sentito, penso che in questo momento Mario Rui per la squadra dia quella qualità che Oliveira non riesce a dare. Quindi io per la partita di domenica mi affiderei a Mario Rui. Ripeto, non togliendo nulla a Oliveira, che è un giocatore di grandissime qualità, grande strapotere fisico, una grande proiezione offensiva, però ripeto, penso che in questo momento Napoli abbia bisogno di costruire anche bene dal basso. Abbiamo visto quanto si intende bene con Kvaratskhelia e quanto è importante nello sviluppo della manovra la costruzione dal basso. In questo Mario Rui è sicuramente superiore e lo ha dimostrato ampiamente l'anno scorso, ma anche in queste due giornate dove sta crescendo anche di continuità e di condizione fisica. Quindi prevedo e spero che possa giocare Mario Rui in tandem con Kvaratskhelia sul lato sinistro.
Concordo con te, caro Nicola, grazie per il tuo intervento, un abbraccio, alla prossima.
Un abbraccio a tutti, un grande abbraccio, saluto a Daniele.
Grazie a Nicola Mora, salutiamo Daniele Daino insieme, perché in questo momento non riusciamo più a recuperare il contatto telefonico, ma lo salutiamo e lo ringraziamo per il suo intervento qui a Marte Sport Live. I vostri messaggi al 339-666-9990, il Napoli non vince al 2018, ricorderete quel 3-2 contro il Milan di Gattuso in rimonta, 0-2, poi tre gol di Zielinski e di Mertens, protagonisti, il Napoli che vinse l'ultima gara al Maradona, poi ne ha vinte diverse al San Siro, incredibile questa cosa. Al contrario, ovviamente parleremo di questo, parleremo però anche della designazione di Orsato con un esperto, avremo le ultime in casa Milan, parleremo anche di questo divieto di trasferta per i tifosi del Napoli, in pratica per tutta la Campania, per Salernitana-Napoli, il derby del prossimo 4 novembre, se non vado errato, comunque sabato l'altro, e poi ovviamente i vostri messaggi a mettere in piedi altri altri riferimenti. Tra l'altro oggi intervista interessante di Walter Mazzarri a Corriere dello Sport, e credo abbiate letto con Mazzarri che ha detto che ha studiato a menadito perfettamente il 4-3-3 di Spalletti, lo conosce a memoria, ma nessuno mi ha chiamato dal Napoli, sono balle, anche se in un'altra parte dell'intervista realizzata da Ivan Zazzaroni dice anche ho avuto qualche chance di tornare a Napoli, sono stato benissimo per 4 anni, ho ricordi splendidi. Ovviamente non si riferisce temporalmente a questo periodo, però noi sappiamo che tra i sondaggi De Laurentiis ha fatto un sondaggio anche con Mazzarri in questa fase di bufera pre Verona Napoli. Adesso speriamo che non ci sia più nessun tipo di dubbio sulla conferma di Garcia, semplicemente perché vorrei dire che il Napoli continua a fare bene, anche perché dal calcio Napoli non sono ovviamente contentissimi della vittoria in quel modo degli azzurri sul campo dell'Union Berlino. Ne parliamo insieme a voi, 339-666-9990, su Orsato, sul divieto trasferta a Salerno, ma anche e soprattutto su Napoli-Milan. Il Napoli ha quest'anno la possibilità di battere il Milan al Maradona in questo momento. Ne parliamo insieme, scriveteci.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Eccoci tornati, subito spazio ai prossimi ospiti, il collega della Gazzetta dello Sport Vincenzo D'Angelo. Ciao Vincenzo, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a te, buongiorno ai tuoi ascoltatori.
E saluto anche agente di calciatori tra i primi in Italia, grande calciatore del Napoli, anche del Milan, Oscar Damiani. Ciao Oscar, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi, i vostri ascoltatori.
Com'è strano il calcio, ma tu ce lo insegni, caro Oscar, perché 2 settimane fa pensavamo che il Milan in questa partita di domenica sera fosse un problema grosso per il Napoli, lo è lo stesso per il valore del Milan, però le cose sono leggermente rovesciate, cioè il Milan in difficoltà, Calabria che se la prende con Pioli e il Napoli che non brilla ma che viene a 2 vittorie comunque consecutive, è così?
Vabbè, il problema Calabria con Pioli mi sembra molto relativo, francamente non è che una frase, una parola possa cambiare le sorti del Milan.
No, no, nel senso che esatto, che dimostra un momento non facile del Milan, quello intendevo ovviamente.
Facile, i risultati lo dimostrano, la squadra ha dei limiti, secondo me ci sono dei buoni giocatori, qualche giovane, ma tanti secondo me faticano ad inserirsi, poi quando Leao non fa gol la squadra mostra questi limiti. Il Napoli invece mi sembra una squadra più forte, più organizzata, più che ha dei giocatori di livello che possono decidere la partita. Non vedo al Milan, a parte Leao che gioca una partita sì e 4 no, e il portiere Maignan chi possa decidere una partita. Gli altri sono giocatori discreti e niente più.
Però in questo senso, poi vengo da te Vincenzo, perché Oscar ha giusto 2 minuti per noi, in questo senso però insomma Leao ha fatto già male al Napoli. Come si firma questo ragazzo se non col fallo tattico che il Napoli non fa?
Spesso volentieri si ferma da solo.
Speriamo però, perché da queste parti abbiamo un po' di shock ultimamente, Napoli Milan 0-4 in Champions League.
Quanti
eccetera.
Mesi che non fa un gol,
ecco.
Lo farà proprio col Napoli.
Mamma mia, no, dai, per favore. Li facciamo. Dai, che tu hai giocato sia nel Napoli che nel Milan e fare 2 stagioni a testa, mi sembra, ma forse più nel Napoli. 3-4 stagioni nel Napoli.
4 a Napoli, 2 a Milan.
Esatto,
4 a Napoli, 4 a 2.
Ecco. Ti chiedo, chi può decidere questa? Che cosa può decidere la partita? A parte Leao e Kvaratskhelia, che aspetto tattico può essere determinante, Oscar, per te?
Con chi parli?
Con te, Oscar.
Ma sai cosa vuoi, possono decidere i giocatori. Il Napoli mi pare che abbia un gioco più collaudato, il Milan qualche difficoltà la si è vista, come dicevo, però sai, sono quelle partite che, come si dice spesso, la giocata di un campione la può decidere, questo è ovvio. Poi dopo è anche vero che gioca al San Paolo e quindi c'è un pubblico, un ambiente che potrà favorire la squadra azzurra.
Vincenzo, hai un ultimo interrogativo per Oscar Damiani?
Se lui da grande attaccante qual era, preferisce Raspadori o Simeone per una partita del genere, che sarà un po', no, il dilemma di tutti, credo, anche
vero.
Sai, Raspadori lega più il gioco, è un giocatore tattico, più intelligente. Secondo me Simeone è più punta, più prima punta. Secondo me si possono alternare durante la partita.
Staremo a vedere. Oscar, grazie, buona giornata, alla prossima.
A voi, buona giornata.
Grazie.
A voi,
ad Oscar Damiani, vengo da te, Vincenzo. Scusa, ti ho fatto attendere qualche minuto perché hai seguito il Napoli a Berlino, anche dal Napoli. Abbiamo capito che arrivano notizie di un Napoli non particolarmente dirigenza, non particolarmente contenta di questa vittoria all'Union contro l'Union Berlino, certamente da mettere in cassa, da mettere, come dire, da parte in modo positivo, perché è arrivata, però non come è arrivata. E anche tu l'hai seguita per la Gazzetta, hai sottolineato che poi domenica sera è un po' la prova del 9 per questo Napoli.
Ma era un po' il ragionamento che si era fatto anche in sede di, no, di durante la pausa, quando poi sì. Si era capito che si andava avanti con Garcia, sicuramente dicevamo, insomma, ed era quello che tutti pensavano, insomma, che sarebbero state tre partite importantissime, però sicuramente l'ottica, cioè l'occhio più attenzionato sicuramente su Milan, perché comunque Napoli-Milan resta la partita del grande rimpianto, tra virgolette, di De Laurentiis dell'anno scorso, che nonostante
non l'ha digerita, non l'ha digerita.
Nonostante lo scudetto, anche quest'estate più volte, anche il ritiro che Castel di Sangro ha sottolineato come quella partita proprio non gli è andata giù, più quella partita di campionato rispetto addirittura all'eliminazione in Champions. Sicuramente Napoli-Milan è una partita particolare negli ultimi anni, perché il Napoli vince sempre a San Siro e il Milan vince sempre al Maradona. È una partita secondo me per il Napoli molto complicata, perché comunque abbiamo visto anche l'anno scorso, nel momento migliore del Napoli, ecco, il Milan ha dei giocatori che possono far male a Napoli. Quindi, sai, bisogna vedere, adesso è cambiata un po' la filosofia, ha cambiato l'allenatore, è cambiata probabilmente la strategia, un po' dei numeri, perché 4-3-3 si può fare in tantissimi modi diversi, anche se resta sulla carta sempre un 4-3-3, e sicuramente vedremo come Garcia si giocherà questa partita. Secondo me per lui soprattutto è molto importante, cioè dimostrare che questo Napoli, un risultato positivo rimetterebbe il Napoli sicuramente al di là dell'aspetto mentale, ridarebbe credibilità a Napoli in un discorso, no, di alta classifica, di poter comunque difendere, perché non giocarsi la possibilità di difendere fino in fondo lo scudetto. Viceversa, il Napoli l'orizzonte dovrà essere sempre quello del quarto posto.
Che partita quasi verità, Vincenzo, intervengo per appunto rinforzare quanto dicevi due secondi fa.
Sì,
è chiaro che siamo appena, per carità, alla decima giornata, però è anche vero che poi dopo il Napoli, se dovesse fare bene col Milan, davvero la difesa dello scudetto può essere possibile. Dovesse fare così pareggio male, chissà, perché ci sono tante anche partite ancora da giocare, poi per capire a che punto è questo Napoli di Garcia, perché è un po' indecifrabile. Certo, non gioca benissimo, però due vittorie le ha fatte. Poi
no, il Napoli ha bisogno di, secondo me, una prova convincente
contro una grande
diretta concorrente, perché comunque tre squadre di livello da Napoli sono superiore, parlo di Real Madrid, ha incontrato quest'anno e tre volte ha perso, tra l'altro sempre in casa. Perché non, senza nulla togliere agli altri avversari, chiaramente Napoli ha una qualità nei singoli molto alta. Napoli è la squadra campione d'Italia, e quindi quando giochi con le squadre tra virgolette più piccole, comunque sicuramente alla portata, a volte anche non giocando bene, vedi Berlino, con la giocata dei singoli la risolvi e la vinci. Contro la Lazio il Napoli ha fatto un'ottima mezz'ora, e poi però è andato sotto, ha fatto fatica a recuperare, ha perso. Contro la Fiorentina è stata la notte della grande delusione, perché comunque oggettivamente il Napoli quella partita l'ha sbagliata, e probabilmente era sbagliata anche l'allenatore con dei cambi in corsa. E con Real Madrid ci sta che perdi, ci mancherebbe, però eccoci, siamo alla prova verità, perché adesso non è più, sai, il nuovo ciclo appena iniziato, le prime partite bisogna capire, no? Squadra e allenatore si devono capire. Adesso sono passate due mesi, siamo quasi a novembre, ed è ora che il Napoli dimostri di essere sulla via giusta, no? Di avere le coordinate giuste per essere ancora protagonista.
È vero, contro un Milan è appunto un po' indecifrabile dopo questa sconfitta pesante col PSG, perché quella appunto con il Juve fu, è stata ovviamente condizionata dall'espulsione, dall'autogol più che dal gol di Locatelli. Però forse, te lo chiedo prima di salutarti Vincenzo, anche per il Milan di Pioli, che per Pioli stesso, che spesso ha fermato il Napoli di Sarri, anche di Spalletti, con altre squadre anche, intendo, con Sarri, contro Sarri, però dicevo, tendeva, no, a chiudere gli spazi, a chiudere le fonti di gioco. Lo Botka ha avuto la fortuna, il Milan l'avrà anche domenica sera, di giocare contro Osimhen solo una o due volte sulle ultime otto, però chiudeva le fonti di gioco, anche chiudeva Gabbia su Kvaratskhelia, grandi ripartenze con Leao, con Hernandez. Chissà che stavolta il quadro tattico non sia un po' diverso, perché il Napoli di Garcia, che gioca in modo un po' ibrido, non è il Napoli l'anno scorso, non è il Napoli che forse vorrebbe Garcia, e gioca fondamentalmente non bene sempre, però magari sarà meno leggibile in questo senso. Può essere una chiave positiva, tra virgolette, paradossalmente.
Ripeto, io sono curioso di vedere come l'affronterà Garcia, sono curioso di capire se la squadra, che è rimasta un po' con l'amaro in bocca dello scorso anno in Champions per due falli tattici non spesi,
e anche altre cose quelle assenzi, episodi arbitrali, vabbè, però sono d'accordo con te. Io metterei proprio la foto di Leao che se ne va nello spogliatoio, no Vincenzo? La metterei una foto nello spogliatoio, guardate, Leao se ne va così, fermatelo, giusto?
Ma lo sanno, è il problema. Poi sai, Leao, ha detto bene Oscar prima, è un giocatore che a volte è discontinuo, ma nella serata al top Leao è un giocatore che in Serie A fa la differenza, bisogna dargli atto, insomma ci sono giocatori come Clara, come altri, che nella serata, nella grande serata, è difficile da marcare. Comunque Pioli a Napoli ha vinto anche una sfida Champions all'ultima giornata con la Lazio,
con Bologna pure dato fastidio, ricordo bene,
sì. È uno stadio che evidentemente importa fortuna e comunque dove sai saltarsi. Ripeto, è una partita in qualche modo verità per il Napoli, ma lo è anche per il Milan, perché comunque è strano vedere una squadra come il Milan ancora a secco di gol in Champions, ed è strano insomma alla luce di quello che avevamo visto inizio stagione, anche il Milan è ancora un po' indecifrabile, nel senso che è vero, poi anche il Milan gli manca l'Oscar Sick, le assenze pesano da entrambe le parti, quindi per quello sicuramente chi vince, soprattutto a livello di morale, si rilancia bene, perché comunque è uno scontro diretto importante. Sono le due squadre che hanno vinto gli ultimi due scudetti.
Infatti. Vincenzo, grazie davvero, un abbraccio forte.
Grazie a voi, un saluto agli ascoltatori.
Un abbraccio a Vincenzo D'Angelo, firma della Gazzetta dello Sport. Ci fermiamo, tra un po' con noi Maurizio De Giovanni, grandissimo scrittore, ma anche grande tifoso e competente di calcio. Ne parliamo tra un po' insieme a lui di tutto quello che riguarda Napoli-Milan, di quello che potrà dire questa partita, ma mi interessa capire anche il vostro pensiero. Come state già facendo, scriveteci al 339-666-9990.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Eccoci tornati. Vi state scatenando, no, sul discorso Orsato, sul discorso anche di Lorenzo Leao. Enzo G scrive giustamente: come si può essere bravi a fermare a Cavara? Lo stesso lo penso per Leao, è vero, assolutamente. Però dovesse andare via, diciamo, bisogna imparare dai propri errori. Questo amico giustamente scrive: se avessimo ancora Bruscolotti, Leao si darebbe regolarmente malato contro di noi. Può darsi, nel frattempo, di Napoli-Milan, tutto quello che ha significato in passato e quello che può significare. Domenica sera parliamo con un grandissimo scrittore, non c'è bisogno di presentarlo, è un grande tifoso, grande competente, è una grande eccellenza di Napoli, Maurizio De Giovanni. Ciao Maurizio, buongiorno.
Ciao Dario, grazie per le belle parole, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Mi sono tenuto in realtà sulle belle parole, quindi pensa un po' come la penso io.
Esagerato, come sempre.
È la verità. Maurizio, allora, Napoli-Milan cosa ti evoca? Anzitutto in questo momento, più lo 0-4, l'eliminazione della Champions, o addirittura
Maradona,
ma Napoli-Milan è una bellissima occasione narrativa in realtà, perché così come purtroppo questo inizio di anno è stato diverso da quello del, che ci eravamo abituati a vedere per Napoli, per il Napoli in campo, mi piacerebbe molto che questa diversità continuasse per una partita, cioè che proprio in controtendenza col Napoli di Spalletti. Spalletti non è mai venuto a capo del Milan l'anno scorso, sappiamo bene, ogni partita ha avuto difficoltà, anche all'andata quando vincemmo col famoso gol di Simeone, il Napoli non aveva giocato bene, ma non aveva meritato il vantaggio che poi si procurò. Così mi piacerebbe che quest'anno ci fosse questa clamorosa inversione di tendenza proprio in un Napoli balbettante, un Napoli che non riesce a imporre il proprio gioco e la propria classe, proprio dalla partita col Milan possa venire un'inversione di tendenza, cioè che Garcia invece venga a capo del Milan di Pioli come Spalletti non era riuscito a fare. Sarebbe molto bello, sarebbe molto divertente, sarebbe interessante, e il Milan arriva in condizioni non eccezionali, l'abbiamo visto venire fuori da una sconfitta bruciante a Parigi e dalla sconfitta con la Juventus. È vero, non c'erano Maignan, Theo Hernandez, che invece rientrano adesso, però sarebbe bello che il Napoli proprio in questa partita così importante consolidasse quel po' di miglioramento che abbiamo visto nelle ultime due partite.
Quando si diceva una volta la partita da tripla, effettivamente lo è, anche perché il Napoli di Garcia non dà grandissime certezze e il Milan di Pioli è abbastanza indecifrabile. Però voglio capire, Maurizio De Giovanni, facendo un passo indietro, cosa ha pensato e cosa ha fatto quando ha visto Østergaard entrare al posto di Kvaratskhelia a Berlino?
No, io ho capito che Østergaard avrebbe giocato da mediano davanti alla difesa, è una cosa che Garcia ha provato più volte, quindi io ho immaginato subito che non si difendesse a tre, ma che mettesse un po' Østergaard alla destra.
Mi stai dicendo che non hai avuto shock o momenti di mancamento, no?
Quella circostanza, anche perché avevo visto che io temevo che Kvaratskhelia si potesse far male, il suo gioco è a strappi, lasciarlo in campo ancora mi sembrava più il caso di amministrare la partita. Brutta partita, che il Napoli non ha giocato bene, in continuità con gli ultimi 20 minuti di Verona, secondo me, quindi era una partita di quelle da portare a casa, fondamentale. Io ricordo che gli effetti economici di un passaggio del turno del Napoli a fronte di un non passaggio del turno del Milan in Champions sarebbero enormi, perché il Napoli passerebbe avanti nella famosa lotta per giocare il mondiale per club, e questo implicherebbe un mare di soldi che il Napoli altrimenti perderebbe. Quindi io mi sono augurato e mi auguro ancora che il Napoli possa portare in porto la qualificazione in Champions, che sarebbe un risultato importantissimo per la società.
Ci sono molti messaggi per te. Roberto Latina ha scritto un messaggio molto bello: potresti dire al maestro De Giovanni che ogni volta che ascolto la sua voce provo un'emozione e un orgoglio nell'essere napoletano. Grazie.
Lo ringrazio tantissimo, per carità, non è così. L'orgoglio di essere napoletani lo dobbiamo trovare nel fatto stesso di essere napoletani, perché essere napoletani è un privilegio, è qualcosa di straordinario, e non dobbiamo nessuno di noi fare in modo che diventi invece una vergogna, come a volte purtroppo capita.
Però insomma, avere De Giovanni come napoletano, come rappresentante, è certamente un orgoglio. Sono d'accordo con Roberto. Quest'altro amico scrive: il Milan ci massacra, l'ho fatto con il miglior Napoli di sempre, figuriamoci con il Napoli del Donadoni francese. Mi fa un po' sorridere come
parallelo. È bello. No, io invece credo che il Napoli nella sua nuova configurazione più prudente, perché è indiscutibile che il Napoli sia più prudente,
anche se poi a volte si allunga in maniera pericolosa.
No, io vorrei tanto vedere qualche fallo in più, lo dico in tono positivo, senza far male a nessuno, però qualche fallo in più, soprattutto in partenza, di gente come Leao, lo vorrei vedere.
Fallo tattico, si chiama così, perché non dovrebbe fare male.
Qualche fallo tattico in più mi piacerebbe vederlo. Leao è uno che non deve partire, perché se parte poi non lo prendi più. Il tipo di controllo su Leao mi piacerebbe vederlo un poco più rigido, più forte. È vero. Io penso che il Napoli la possa vincere questa partita.
Ecco, infatti stavo per dire, adesso abbiamo parlato di cose anche tecniche, volevo chiedere invece al tifoso Maurizio che sensazioni ha, mi ha anticipato.
Io penso che il Napoli possa vincere questa partita, io penso che il Napoli possa giocare questa partita con la massima attenzione. Paradossalmente io vedo un Napoli più quadrato senza Osimhen che con Osimhen, cioè mi spiego meglio. Osimhen è un fuoriclasse ed è uno importantissimo, è uno che se in giornata non si mantiene, però è anche uno che orienta molto il gioco, catalizza un po' il gioco, costringe la squadra a giocare in certi modi. Con Raspadori, più ancora che con Simeone, il Napoli può invece proporre un Napoli alla Mertens, diciamo, per intenderci, cioè un gioco più diciamo diffuso tra i centrocampisti, fra gli esterni, oltre che sul centravanti. Quindi secondo me il Napoli può giocare una bella partita col Milan.
Quindi stai dicendo che preferiresti vedere Raspadori anche domenica al posto di
Io sì, io sì, io sì. Io non sono uno di quelli che... Simeone, che è straordinario come ragazzo e come giocatore, però Simeone implica un gioco come con Osimhen, ma senza Osimhen, per intenderci.
È vero.
Invece con Raspadori devi cambiare proprio la configurazione del gioco. Non devi fare cross.
Il Napoli è costretto a giocare in modo preciso.
Tenere la palla a terra, tentare gli scambi brevi. Questo, secondo me, è più adatto al Napoli di Garcia che provare a giocare come con Osimhen, ma senza Osimhen.
Nel salutarti, anzi prima ti chiedo, ricordiamo che probabilmente il CASM si pronuncerà, non è ancora ufficiale ma è molto probabile, per il divieto di trasferta assoluto per tutti i residenti in Campania per il derby Salernitana-Napoli del 4 novembre prossimo. Nel contempo, domenica tutto esaurito quasi, mancano alcuni tagliandi di tribuna possibili per Napoli-Milan. In questo momento i tifosi del Napoli che ruolo hanno, Maurizio, di accompagnamento, di forza a questa squadra che balbetta ma comunque non è in una situazione deficitaria di classifica?
Innanzitutto lasciami esternare la mia tristezza enorme, certo, a fronte delle solite problematiche. Napoli e Salerno sono due città sorelle.
A seguito, scusami Maurizio, per essere preciso, a seguito anche di quanto accaduto in Verona-Napoli, ovviamente
distano 50 chilometri, è veramente terribile che lo stesso popolo che dovrebbe festeggiare insieme ogni successo dell'altro debba invece vivere questa brutta rivalità, addirittura da impedire la trasferta dei tifosi. È una cosa veramente triste. Comunque io ho una convinzione, cioè penso che il Napoli possa e debba dire la sua in questo campionato. Io non vedo squadre dominanti, ho visto Milan-Juventus, è stata una partita orribile secondo me. Cioè non capisco per quale motivo il Napoli non debba legittimamente aspirare alle prime posizioni. Può farlo, deve farlo, per farlo si deve organizzare prima possibile e prima si invertono le tendenze meglio è. Quindi io sono convinto di questo.
L'ultimissima, per ricordare che il Natale del calcio, Maurizio De Giovanni, lunedì 30 ottobre, ovviamente trascorrerà alla Floridiana, vi aspetta, no? Il commissario Ricciardi, il labirinto dell'anima tra regime, dovere e amore, con Adriano Falivene, Nunzia Schiano e Massimo De Matteo, ovvero alcuni attori del commissario Ricciardi, ingresso libero, ci sarà Maurizio Giovanni, io spero di riuscire a raggiungere dopo i vari incontri e i vari omaggi.
Sarebbe molto piacere poterti abbracciare, anche perché è una riapertura della sala del Museo Duca della Martina all'interno della Floridiana, un luogo di cui la città ha bisogno, e io mi auguro proprio di poter festeggiare anche questa presenza così.
Ore 18 alla Floridiana, ragazzi, non c'è bisogno, penso ci sarà tantissima gente, però ovviamente non lo sapevate, adesso lo sapete.
Sarà un piacere comunque.
Maurizio, un abbraccio forte e grazie per il tuo intervento.
Grazie Dario, un abbraccio a te.
Un abbraccio a Maurizio De Giovanni, dobbiamo fermarci, molti messaggi che arrivano, tra un po' parliamo di Orsato, però leggo giusto due messaggi, perché sono davvero tanti quelli che arrivano, devo dare spazio anche a voi. Egizio scrive, visto che queste nuove prestazioni sono state sotto il profilo fisico carenti, mi sono convinto che questa rosa è uscita dal campionato scorso spremuta, non ne ha più. No, non sono d'accordo con te, ci sono molti giovani, diciamo che il Napoli non è ancora brillante fisicamente, questo è un tema da affrontare ed è anche giusto. Gino scrive, spero che Garcia farà almeno una seduta video con Di Lorenzo per il problema Leao, il portoghese va accompagnato nella corsa e non affrontato da fermo. Sono d'accordo, ne va provato ad anticiparlo, cioè va accompagnato o va appunto fermato in qualche modo, senza cattiveria ma anche eventualmente con fallo tattico, che esiste nel calcio. Pubblicità e torniamo.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Eccoci tornati, c'è un messaggio di Antonio che è sempre molto spiritoso. Se parlano di fallo tattico a Garcia, quello chiama Siffredi, è uno che però fa sempre dei messaggi molto spiritosi. Però dicevamo che avremmo parlato anche di Orsato, lo facciamo al numero uno dei commentatori arbitrali, ma non solo, che capisce anche di calcio, competente ovviamente anche di cose tecnico-tattiche. Edmondo Pinna, Corriere dello Sport. Ciao Edmondo, buongiorno.
E buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio all'ascoltatrice, agli ascoltatori, e grazie tante sempre a te per l'invito e per le parole.
Ma quello che
continua
penso,
a diventare sempre russo.
No, per fortuna il radio non si vede, quindi posso anche esagerare, ma non esagero con te perché è quello che penso, ovviamente. Edmondo, da queste parti si ricordano di Orsato per l'Inter-Juve, ne abbiamo parlato anche in qualche modo in privato, ed anche per quel fallo netto di Kalulu su Osimhen, l'ultima volta in cui Orsato ha arbitrato Napoli-Milan 2019. Anzi no, due anni fa, quindi quando il Milan vinse con Giroud e diede la stura, se vogliamo, anche allo scudetto rossonero. Al di là dell'episodio singolo, che designazione è e in che momento è Orsato?
Allora, racchiudendolo in uno slogan, potrei dirti che Rocchi ha scelto l'usato sicuro, perché sicuramente Orsato rappresenta il nostro miglior arbitro. A livello internazionale davvero sono rimasti lui e Marciniak, che ragazzi abbiamo visto Vincic l'altra sera, è stato imbarazzante, cioè, la classe arbitrale in generale in Europa sta scendendo parecchio ed è,
quindi ha fatto bene, mi dici, Rocchi, perché non ha voluto rischiare per Napoli, allora, Milan, nonostante per esempio Mariani credo sia tra i più in forma in questo momento.
Allora sì, però ti posso dire una cosa. Allora, Mariani è un arbitro che si è affacciato alla categoria elite della UEFA dall'anno scorso, cioè ha cominciato, diciamo, ad arrivare lassù ai piani alti. Orsato ai piani alti, se ne facciamo semplicemente un discorso di natura tecnica, Orsato ai piani alti già ci sta da parecchio, sì. Ha fatto gare non una, non due, non tre, ma ne ha fatte svariate, parliamo di doppie cifre, gare di livello, Real Madrid, Chelsea, Manchester City, ok? Quindi diciamo che io, facendo il designatore, essendo, perdonate, qui a Roma ci sono una bufera di vento, spero che non...
No, tutto a posto, sente bene, non ti preoccupare.
Ok, perfetto. Essendo la partita fra il Napoli e il Milan, una partita, diciamo... di primissima fascia, anche perché insomma si giocano già parecchio, il Milan sta in un momento in gergo ippico verrebbe dire di rottura prolungata, sì. Non riesce a recuperare nonostante sia comunque rimasta lassù, in Champions non segna mai, chi non segna non vince, se non vince in Champions non vai avanti. Dico, è una partita estremamente delicata. Io fossi stato il designatore, e sapete, chi mi segue, saranno pochi, Dario, seguono molto di più te, ma chi mi segue sa che non sono mai tenero con lo Stato, però onestamente bisogna riconoscere che per una partita così delicata io designatore non avrei fatto scelta differente, perché
anche in passato abbiamo contattato De Mondo e quando si è esposto sempre, ti ricordo, ai nostri amici, molti ci chiedono, ha risolto i problemi di presbiopia Orsato? Vabbè, battute a parte, perché per esempio l'altro big match Inter-Roma è stato affidato a Maresca, e l'altra domanda che un po' ci facciamo, quando è che Maresca di Napoli arbitrerà una gara del Napoli, visto che ormai la territorialità non vale più? Capiterà secondo te?
Allora, io ti posso dire una cosa, io, e così mi riaggancio al discorso di Orsato, in termini generali vedo la categoria arbitrale, soprattutto quella di Serie A, la vedo un po' come, diciamo così, dei cavallucci marini, nel senso che non hanno una né arte né parte, come posso dire, non possono essere identificati. E quindi ho apprezzato lo sforzo di Gianluca Rocchi di togliere questo vincolo della territorialità, della cittadinanza, perché è un vincolo che è estremamente castrante, per esempio per le squadre di Roma, perché è indubbio che Doveri fino all'anno scorso fosse il miglior arbitro che Rocchi aveva a sua disposizione, e per le partite molto spesso importanti per la Roma, ma anche per le squadre che giocavano contro la Roma, il Napoli, non poteva utilizzare quello che riteneva il suo miglior arbitro. E io non ho personalmente grande stima di Maresca, che come persona è una persona eccezionale, nel privato è simpaticissimo, ma a livello arbitrale ogni anno si dice speriamo che
tu dici non fai il salto di qualità,
ma gli manca questo questa cosa, un po' per dei limiti caratteriali che ha lui. Se vedete le sue partite, le ammonizioni superano quasi sempre le 4 a gara, 4-5 a gara. Insomma, voglio dire, da un arbitro internazionale, apro parentesi, qualcuno sta mettendo in discussione anche questa nomina, perché poi bisogna far spazio ai giovani. Ricordiamo che Rocchi adesso promuoverà Colombo, voleva promuovere Marcenaro, che non ha ancora compiuto 30, o appena compiuto 30 anni, e toglierà Fabbri dalla lista degli internazionali, e l'altro che era candidato, nel caso in cui i posti fossero stati due, sarebbe stato Pairetto. Perché è inutile tenere un arbitro.
Con tutto il rispetto, Pairetto non mi sembra proprio il caso che diventi internazionale, il mio parere personale.
No, lo è internazionale.
No, nel senso che arrivi a...
Il problema, va bene, infatti sì, meglio che lasciare, perché altrimenti quanto c'hai di trasmissione, Dario?
Ho 4 minuti e c'ho anche un altro collega che tra poco ci interverrà. Tra l'altro lo saluto subito, Jacopo Casoni, Telenova. Nova Stadio. Ciao Jacopo,
buongiorno a tutti.
Ascoltavi Edmondo Pinna, Corriere dello Sport, parlavamo della designazione di Orsato, ovviamente, che quindi Edmondo Pinna promuove, ecco, non mi viene il termine. Intanto però, prima di tornare a Edmondo, però su questioni tecniche, Jacopo, che Milan vedremo al Maradona anche dal punto di vista delle condizioni e delle scelte? Perché mi sembra che Loftus-Cheek non ce la fa, invece forse Okafor e Jovic, che sono comunque due alternative, potrebbero recuperare.
Sì, Loftus-Cheek è molto molto probabile che non sia della partita, è un'assenza che pesa tantissimo da quando è iniziato la sua assenza e le sue problematiche fisiche, che peraltro non sono particolarmente sorprendenti, visto che Loftus-Cheek è abituato anche le squadre precedenti ad avere sempre qualche difficoltà a incespicare spesso, e in effetti però per il Milan è un'assenza che pesa molto. Credo che l'unico vero ballottaggio per Pioli, anche in assenza di grandi alternative, perché Okafor sta bene ma partirà sicuramente dalla panchina, Jovic non sta bene, non sta benissimo, e quindi probabilmente in panchina ci rimarrà pure. L'unico vero ballottaggio credo che sia quello in mezzo tra Billy e Krunic, con il primo che potrebbe ritrovare il posto in mezzo a fare un po' da metronomo, da regista, con Krunic che prende almeno un tempo di riposo, se non un'intera partita. Poi la formazione è praticamente fatta, perché Ciao non c'è per squalifica, quindi giocherà Kalulu in mezzo, quindi la difesa a 4 con Calabria a destra, Teo a sinistra e in mezzo Tomori e Kalulu. Poi i centrocampisti sono sostanzialmente contati, Musa, Adli e Reinders, e davanti il tridente classico che viene spremuto ulteriormente da Pioli, anche in assenza di alternative, con Chukwue, Zaybox e Okafor appena rientrato.
Edmondo, nel salutarti, parlando proprio di cose calcistiche ulteriori rispetto a quella arbitrale, chi rischia di più, Garcia o Pioli, o Napoli o Milan domenica sera?
Ma io credo che sia sbagliato legare tutto ad una partita così importante come questa. Sono quelle partite, secondo me, che sono talmente di livello alto che qualsiasi risultato negativo non debba pregiudicare il futuro di un allenatore. Certo è che Garcia, dopo tutto quello che ha passato e quello che sta passando, perché mi sembra che il presidente De Laurentiis sia un po' così, faccia un po' da cane da guardia agli allenamenti, non se ne perde uno, ma giustamente la squadra è la sua, quindi vuole vedersela tutta. Garcia, insomma, proprio ed acque tranquillissime non sta. Mi permetti, Dario, una piccola parentesi, torniamo un attimo al stato. Andatevi a vedere il rigore che ha appiccicato in Champions League.
Sei in buona forma, questo giorni, mi stai dicendo. Vabbè,
15 giorni fa, per carità di Dio, poi magari farà una gara pessima, però tu mi chiedevi in che stato di forma è, quel particolare lì ti fa capire qual è la differenza fra lui e per esempio gli altri, Mariani, che hai citato.
Vediamo che succede domenica sera. De Mondo, ti mando un grande abbraccio, grazie per il tuo intervento, buona giornata, leggiamo su Corriere.
Grazie a voi, arrivederci.
Grazie De Mondo Pinna, torno da Jacopo Casoni perché incredibilmente 2 settimane fa, anzi forse anche 10 giorni fa, sembrava il Milan primo posto, tutto bene, Pioli solidissimo e Garcia invece a un passo dall'esonero, adesso sembra, non dico ribaltata, però mi sembra di capire, Jacopo, te lo chiedo, Pioli che invece rischia qualcosa in più domenica sera, sembra, questo non so, sì.
Ma in realtà secondo me a livello di panchina, cioè a livello di esonero, rischia poco o niente, anche per mancanza di alternative, ma anche perché alla fine della fiera su Pioli si è provato a investire da un certo punto di vista, gli si è dato questa nomea di coach, che non so come sia potuto succedere francamente, però è una scelta della società di puntare dritto su questo allenatore, più che altro rischia di ritrovarsi una sorta di badante vicino, nel senso che, da quello che si è capito, se dovesse non vincere o comunque soprattutto perdere a Napoli domenica sera, potrebbe esserci un'accelerata decisiva per convincere Ibrahimovic a tornare in società, a fare il dirigente, ma dirigente sostanzialmente di campo, da quello che ho capito, e quindi con Pioli che non viene commissariato ma viene quantomeno
quindi il tutor De Laurentiis per Garcia e il tutor Ibrahimovic per Pioli, cioè,
esatto,
potrebbe essere questa,
direi che ci potrebbe essere scenario. Questa, cioè, si giocano il tutor praticamente domenica in due, credo che funzioni così.
Vedremo cosa accadrà. Jacopo, grazie per il tuo intervento, buon lavoro e buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
E a presto. Jacopo Casoni in Nova Stadio di Telenova, ovviamente. 2 messaggi per chiudere e poi spazio a Marta Martinez e a Gigi Rosa per Sulle Mani. Per Pinna, con Orsato 19 sconfitte su 49, record dopo Mazzoleni, poi la ciliegina e il VAR Marini, avevo letto Mariani, invece Marini, purtroppo, è vero. Dopo Genoa, Milan, mica sono finiti i varisti. Ciao da Raffaele da Napoli. E poi invece quest'altro amico, ultime notizie, questa è carinissima. Orsato come segno di pace domenica al Maradona porterà le registrazioni audio VAR di Inter-Juve 2018. Carogino, divertente, non credo che sarà così obiettivamente. Intanto torniamo su tutti gli argomenti, anche sulle possibile, probabile divieto di trasferta per i tifosi del Napoli residenti in Campania per Salentana Napoli, ma su Napoli-Milan e quant'altro, questa sera 20:21 è Marte Sport Live con Emanuela Castelli in conduzione. Da parte mia, Dario Sarnatale, è tutto, grazie davvero per averci seguito, grazie a Tony Molla regia, vi lascio a Marta e Gigio, ciao a tutti.
Marte Spotlight.